Carissimi amici del gruppo Galilea, bentrovati. Ancora una volta dobbiamo attendere per poterci vedere e ritrovare come di consueto i nostri sabati pomeriggio, adesso alla stella. Tuttavia non dobbiamo perdere la speranza, ce la possiamo fare e forse dobbiamo rinsaldare ancora di più la nostra comunione, gli intenti che ci uniscono, i legami, la preghiera, la vita spirituale. In questi mesi sono successe tante cose e tuttavia per noi il Vangelo rimane sempre il faro che ci illumina. Non dobbiamo demordere dall'ascoltare la parola di Dio, dal sentire la vicinanza, dall'agire di carità, dal vivere la Chiesa tutti i giorni per quello che siamo e dove siamo. In questo breve incontro vi propongo un Vangelo sempre tolto dall'Evangelista Marco. Siamo al capitolo 3, ai versetti 1 e 6. Ci introduciamo con una preghiera del Salmo, il Salmo numero 1. Prima però, forse è meglio richiamare qualcosa di quello che ci ha animato nei mesi da ottobre fino ad oggi. Di fatto abbiamo iniziato ritrovandoci alla stella, ascoltando il Vangelo di San Giovanni Evangelista al capitolo 1, in noi soprattutto facendo emergere e risuonare la domanda che lì si legge. La domanda fatta da un paio di discepoli di Giovanni il Battista che avevano iniziato a seguire Gesù. Maestro, dove abiti? Dove dimori? Seguendo questa domanda anche noi vogliamo cercare ancora una volta dove ha dimora il Signore nelle nostre vite, nelle nostre esistenze. E allora ci siamo poi introdotti però con l'Evangelista Marco nella ricerca dei luoghi dove Gesù abita, privilegiando in special modo i luoghi di guarigione e ovviamente prima di sofferenza. L'Evangelista Marco sottolinea tantissimo che Gesù tocca l'esistenza della persona e lo fa mostrando che Gesù guarisce il corpo delle persone e attraverso questa guarigione apre la strada alla guarigione completa dell'animo, delle relazioni, della fede. La guarigione del corpo è simbolo della guarigione totale, che è preludio della guarigione celeste. Allora il Maestro dove abiti, seguendo queste tracce nell'Evangelista Marco, diventano Maestro, guarisci le mie fragilità, guarisci le nostre ferite, abita nelle situazioni più difficili, incancrenite, complesse e dolorose, facci risorgere anche lì. Andiamo a scoprire la presenza del Signore nelle nostre vite fragili, vite ferite. Così abbiamo la speranza, perché la speranza sorge proprio dove c'è il buio, una luce che nessuno si aspettava, come nella grotta di Betlemme. Preghiamo allora insieme il Salmo 1. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore. La sua legge medita giorno e notte. Sarà come un albero piantato lungo corsi d'acqua che darà frutto a suo tempo e le sue foglie non cadranno mai. Riusciranno tutte le sue opere. Non così gli empi, ma come pula che il vento disperde. Perciò non reggeranno gli empi nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti. Il Signore veglia sul cammino dei giusti, ma la via degli empi andrà in rovina. Sia gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Dal Vangelo secondo Marco. Entrò di nuovo nella sinagoga. C'era un uomo che aveva una mano inaridita e lo osservavano per vedere se lo guariva in giorno di sabato, per poi accusarlo. Egli disse all'uomo che aveva la mano inaridita: Mettiti nel mezzo. Poi domandò loro: È lecito in giorno di sabato fare il bene o il male, salvare una vita o toglierla? Ma essi tacevano. E guardandoli tutti intorno con indignazione, rattristato per la durezza dei loro cuori, disse a quell'uomo: Stendi la mano. La stese e la sua mano fu risanata. E i farisei uscirono subito con gli erodiani e tennero consiglio contro di lui per farlo morire. Parola del Signore. Prima di questo brano del Vangelo, al capitolo 2, dopo quell'evento di guarigione che già insieme abbiamo considerato, la guarigione del paralitico, calato dal tetto di una casa scoperchiata dove stava insegnando Gesù, si mostrano invece degli avvenimenti, dei fatti che stravolgono un po' la visione del mondo ebraico, del mondo credente del tempo di Gesù. Per esempio, la Bibbia segnala in Marco che Gesù prende pasto con i peccatori. Cosa proibitissima per un fedele osservante, peggio ancora se questo è un rabbì, un maestro. Oppure poi Gesù che innesca una discussione sul senso del digiuno, un'importante prescrizione in alcuni momenti della vita religiosa. I discepoli strappano delle spighe e le mangiano in un giorno non appropriato. Ecco che il Signore Gesù si prepara per offrire il massimo della contestazione a una rigidità di vita religiosa che non portava più a niente. Doveva essere la strada maestra per arrivare a Dio, eppure diventava una strada vicolo cieco, una strada inutile, fine a se stessa. Proprio nel brano che abbiamo appena ascoltato. Gesù guarisce quest'uomo dalla mano cosiddetta inaridita in giorno di sabato dentro una sinagoga. Ancora una volta l'azione sul corpo. C'è un problema concreto. Il Signore Gesù entra dentro l'esistenza, coglie il bisogno profondo. Un uomo che non può usare la sua mano a quel tempo non era un grande uomo. Non poteva fare sicuramente la maggior parte dei lavori manuali che andavano per la maggiore, non poteva prendere armi, non era in grado di difendersi in maniera appropriata. Un uomo segnato anche socialmente, quindi. E a volte ci potevano essere delle interpretazioni sulle malattie che dicevano più o meno così: se una persona è colpita da questa malattia permanente, probabilmente o lui o i suoi genitori o comunque le generazioni che l'hanno preceduto hanno commesso dei peccati. Quindi una persona anche messa ai margini del mondo religioso. Gesù interviene proprio là, dove una persona è bloccata. è emarginata, è ritenuto o ridotta minus, è una persona che soffre. Ritorniamo alla domanda iniziale, sperimentata insieme nell'ascolto dell'Evangelista Giovanni quel giorno di ottobre che ci siamo trovati. Maestro, dove abiti? Ecco, qui Gesù abita dentro la sofferenza, l'inabilità di questa persona. Tutt'attorno sembra invece che siano preoccupati delle regole, non perché le regole in sé non siano necessarie o in questo caso anche giuste, ma le regole sono fatte come una strada per giungere alla meta. E ma se questa strada non ti porta alla meta, qualcosa va storto, o la strada è sbagliata o tu non sei capace di interpretarla. Siamo anche però in una sinagoga e siamo anche nel giorno di sabato. Ora, nel giorno di sabato ci sono delle prescrizioni rigidissime su quello che si può fare e non si può fare. E infatti Gesù provoca agli astanti, chiede, si può fare? Si può salvare una persona? Si può fare un'azione buona oppure no? E nessuno però risponde, era sconveniente rispondere. Avevano capito che Gesù aveva una parola che era connotata da grande autorità. Difficile contraddirlo, anche perché quello che diceva poi lo realizzava. Gesù è preoccupato della meta. E la meta è salvare l'essere umano. La meta è togliere la persona dalla sofferenza in cui giace da tutta una vita. La meta è aprire una strada dove sembra sia tutto chiuso, risollevare le vite. E questo con il suo tocco di amore salvifico, misericordioso. La meta è la comunione con Dio e con il prossimo. Questo miracolo avviene in una sinagoga, luogo appropriato per la preghiera di sabato, soprattutto per tutta la comunità adulta maschile dei giudei. Non è un luogo qualsiasi questo. È un luogo, potremmo dire, che esprime il centro della fede. E Gesù osa sfidare le fissità delle regole, le fissità delle persone che insegnano queste regole, proprio nel luogo principale della fede. Gesù entra dentro anche nei nostri modi di vivere la fede. E ci chiede di andare al cuore però di questa fede, che è l'amore di Dio. Ci chiede quindi di lasciar scorrere questo amore per renderlo benefico per tutti. Essere insieme a pregare e abbandonare una persona nel suo stato permanente di fragilità non è appropriato, non è quello che chiede il Signore. Pregare tutti i giorni e non trasformare questa preghiera in attenzione di carità non è cristiano. Il Signore sembra mettere in ordine delle priorità. Una preghiera senza amore produce una recita di cose che creano poi indifferenza, durezza, freddezza, pregiudizi. Nel cuore della vita di fede Gesù opera amore. Chiede anche a noi di fare così. di rendere vive le liturgie domenicali, nella messa per esempio, di rendere vive le preghiere che facciamo personalmente o con altri, di trasformarle in tocco benefico verso chi è messo ai margini, verso chi oggi sta male, oggi non è del tutto abile. E Gesù opera questo miracolo, presenza del Redentore, nel giorno speciale di sabato. Insomma, se voleva combinarla, l'ha combinata proprio grossa questa volta, nella sinagoga e nel giorno di sabato. Il sabato per gli ebrei è il giorno prescritto sin dalla creazione per riposare in Dio, da dedicare completamente a Dio, da far ritornare nella vita la signoria di Dio. E per questo, dopo 6 giorni lavorativi, il settimo bisogna fermarsi. Tutti devono fermarsi, anche gli animali, anche i servi, anche gli schiavi, tutti devono fermarsi. Il sabato è riposo in Dio. E affermare che Dio è prima di tutto. Ed è significativo che Gesù contravvenga alla rigida prescrizione delle interpretazioni rabbiniche del sabato e mostri invece un nuovo sabato, o meglio, un nuovo modo di interpretare e di vedere il sabato. Proprio la signoria di Dio non può che salvare l'essere umano. Non possiamo costruirci un Gesù, un Dio secondo noi, nel nostro cuoricino, e rimanere chiusi, beandoci, di una vita di fede sterile. Il Signore ci getta nella missione, ci insegna a trasformare le situazioni in bene, a soccorrere proprio dove c'è più bisogno, ad andare incontro alle situazioni più dolorose e faticose, senza paura di sporcarsi le mani. Lui tocca tutti. Il sabato che ci insegna il Signore è il sabato della carità del risorto. È il sabato per far stare in pace tutti. Non si può fare sabato dove qualcuno fa festa e altri muoiono, dove qualcuno in compagnia e gli altri sono sempre in solitudine. Per tutti deve essere il giorno del Signore e il Signore è il Salvatore. Colui che ci ha creati per il bene, non per il male. Il Signore ancora una volta ci insegna che la strada da lui aperta è per giungere alla meta. Gesù sa leggere anche i sussurri profondi delle preghiere nascoste nei cuori. Lo dico questo perché a ben leggere il brano di Matteo, questo tale dalla mano inaridita non chiede proprio niente a nessuno, e tantomeno a Gesù, almeno in maniera manifesta. Ma il Signore legge i sussurri delle preghiere spezzate dai pianti di tanti anni. Lui ci soccorre proprio dove noi pensiamo di non poter essere mai soccorsi, mai guariti. Bisogna crederci di più. Lui mette al centro questa persona e dice: mettiti al centro. Come poi? Uno messo ai margini da tutti, lui lo chiama al centro. Cosa stai facendo, Gesù? Sì, mette al centro la fragilità perché possa avere la solidarietà di tutti, possa avere l'attenzione di tutti, possa essere guarita, portata sulle spalle come quell'agnellino impigliato nei rovi che il pastore va a cercare e poi lo porta indietro, facendo del suo peso il proprio peso. Quello che la società ritiene essere uno scarto, per Dio sono le perle preziose. Chiede anche a noi di agire e pensare così. Gesù mette al centro la persona, non applaudendo certo le sue inabilità, le malattie, le ferite, ma proprio amando questa persona, soccorre l'inabilità, le malattie, le ferite. Chiede anche di mettere in mostra la mano, non di nasconderla. Non si può nascondere che si sta male, almeno non davanti al Signore. Certo che questo brano del Vangelo ci ricorda anche che gli operatori di bene danno fastidio molto. Finita la scena nella sinagoga, i farisei incontrano degli emissari di un altro gruppo, abbastanza in vista nell'ambito politico, gli Erodiani. E cominciano a mettersi d'accordo per uccidere Gesù. Dà fastidio chi cura i deboli, chi protegge i deboli. Dà fastidio chi ama gli scarti della società. È un sovversivo. Cambia il perbenismo. Ci vuole aprire gli occhi. Insomma, ci vuole scombussolare. Che il Signore a noi non dia mai fastidio. Lasciamoci stravolgere nel suo amore e diventiamo anche noi operatori di bene, reinventando la vita cristiana oggi, reinventando il significato della domenica, che non può essere solo racchiuso nei 50 minuti della Santa Messa, ma semmai da lì quei 50 minuti devono diventare 24 ore di paradiso. Non ci può essere una preghiera che non sia legata alla carità, né la carità illuminata dalla preghiera. Vi offro adesso alcune domande che possono essere per tutti, personalmente ma anche insieme, momento di revisione. La prima è questa: lascio abitare Gesù nelle mie sofferenze? La seconda: sono capace di rivoluzionare i percorsi pur di arrivare alla meta? Sono più affezionato ai percorsi o alla meta? La terza: gioisco del bene altrui o sono geloso, gelosa, come appunto appaiono i farisei? Diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Cari amici, io auguro a tutti salute, gioia, profondità di vita, fede rinnovata. E spero davvero che presto, prestissimo, possiamo ritrovarci anche di persona. Ciao a tutti.